Maria Valentiniana, no.
Sì, no, forse non era previsto.
Comunque non so se per me.
No, comunque il motivo per cui San Valentino è considerato la festa dell'amore, non è quella di San Valentino, il personaggio, è abbastanza interessante perché lui, che non so se era vescovo o che cosa, i primordi del cristianesimo, fu il primo a celebrare un matrimonio tra un pagano e una cristiana o viceversa, probabilmente era un pagano. Personaggio abbastanza interessante, quindi dietro ci sta una storia così da come è stato qualche minuto. Allora aspettiamo che arrivi la persona che abbia accettato, no, no, così non la discriminiamo e poi cominciamo.
Se ne aspettava di finire dei cuoricini tra le
persone. Ecco, no, mi chiedo solo di alzare un po' la voce, lo metto qua che mi sembra strategica.
Secondo l'uso ormai che abbiamo qui alla Libera, viene registrato l'incontro.
Potrebbe essere usato contro di voi.
Anche gli interventi.
Però se non volete me lo dite.
Poi dopo il tutto attraverso un processo magico, secondo me, può essere messo sul nostro sito e riascoltato. E quello che abbiamo verificato è che veramente ci fa molto piacere è che in effetti le persone che non possono venire vi ascoltano volentieri, quindi di solito appunto
ciao. Vieni qua dentro,
vieni nella cerchia. Va bene, sentite, iniziamo. Questo è il primo incontro del secondo ciclo dei seminari ed è dedicato all'amore, questo secondo ciclo dei nostri seminari, e all'amore in particolare tra le donne e gli uomini, infatti si intitola tra donne e uomini. Questo crea una specificità, crea anche un limite, mi rendo conto, nel senso che parliamo delle relazioni tra le donne e gli uomini. Se la presidente della LUD me lo consentirà, l'anno prossimo mi piacerebbe proseguire il ciclo di incontri sull'amore anche parlando di altri uomini, non necessariamente di uomini e anche forme di amore di altro tipo. Ecco. E invece questo, no, ma non bisogna tenerlo
così. Non si sente se lo tieni lì, eh?
Ah sì? E dove lo mettiamo? Mettiamolo lì in mezzo?
No, ma vediamo. Niente.
Vabbè, ma non mi stare con la...
Mettiamo una sedia a parlare.
Scusa,
mettiamo... No, non preoccuparti, devi solo alzare un pochettino la
voce. Va bene. Allora, perché il discorso tra donne e uomini è interessante? Perché effettivamente...
Grazie.
La trasformazione delle relazioni, dei ruoli, dell'intimità e della affettività tra le donne e gli uomini è un fatto centrale nelle trasformazioni degli ultimi decenni. E fatto centrale, problematico, complesso, plurale, che può essere visto e interpretato da moltissimi punti di vista, però lo considero qualcosa che dobbiamo capire bene, come è cambiato, come sta cambiando, come potrà, cosa potrà diventare l'amore, le relazioni, l'affettività, l'intimità, l'eros tra le donne e gli uomini. E citavo, non so se avete visto nella mia presentazione, appunto questa frase che mi sembrava particolarmente significativa di Badinter, che tra l'altro lei scriveva una trentina di anni fa: il mutamento è il risultato del confronto dei desideri dell'uomo e della donna. Finalmente le donne considerate soggetti di desiderio e non soltanto oggetto. Questo apre un grande discorso che ovviamente non affronto in questo momento. Le donne diventano, abbiamo conquistato per noi il legittimo privilegio di essere soggetti di desiderio, e con ciò gli uomini devono, o desiderano anche alcuni, necessariamente confrontarsi. Questo sposta moltissimo i limiti, i confini, i significati, i sensi dell'amore e delle relazioni tra le donne e l'uomo. Comunque non voglio più di tanto andare avanti, perché il mio compito qua oggi è soltanto quello di introdurre il discorso. E volevo presentarvi le nostre due relatrici o comunque comunicatrici e relatore barra comunicatore, perché la scelta di queste persone è una scelta dovuta al fatto che sono molto bravi, intelligenti e capaci di esprimere le loro esperienze e quindi rendere pubblico un dibattito, ma anche perché ci sono delle diversità che non solo sono tanto di sesso, ma sono generazionali. E quindi può interessarci, possono interessare dei punti di vista che vedono le trasformazioni anche a distanza di esperienze di alcuni decenni. Elena ha
quasi 22.
Ecco, quasi 22 anni, e tra l'altro ha scritto su quel libro Infiniti Amori che abbiamo curato Alessio e io, e ha la propria esperienza e forse anche un'esperienza generazionale, comunque un vissuto, ecco, di tessitura di esperienze di persone che hanno poco più di 20 anni. E Camilla è, oltre a essere stata una delle presidenti della Casa delle Donne, Camilla è, anche lei presenta, oltre a uno sguardo lucido sulle cose, il fatto di, dell'età che hai.
Io ho 38 anni.
38 anni. E poi ne parlerai tu, anche alcune esperienze molto particolari dell'amore, no? E Alessio appunto rappresenta la generazione senior
51
e anche un punto di vista maschile, quindi abbiamo cercato di intrecciare queste esperienze che io credo risultino veramente molto differenti tra loro, però probabilmente con tanti nessi di continuità che ci interessano tra le generazioni di donne e dei punti di vista diversi tra donne e uomini. Ecco, io non ho nient'altro da dire, se non che come al solito non si tratta di relazioni ma di comunicazioni molto dialoganti, rispetto alle quali credo che ci possiamo tranquillamente interrompere o comunque interloquire, e di solito va così, spero che anche oggi riusciremo ad essere appunto molto comunicative e comunicativi. Noi ci sono ben due uomini, quindi va bene. Allora, ecco, abbiamo deciso di adottare il criterio dell'età e quindi comincia Elena.
Buongiorno, io vi chiedo scusa subito perché sto correggendo la R moscia, se quindi ho un po' di problemi a parlare con alcune parole vi chiedo scusa, siate pazienti. Comunque, appunto, io ho 22 anni e personalmente non ho avuto moltissime relazioni importanti, però ho la possibilità, anche grazie allo studio della recitazione che sto facendo, di osservare con una certa lucidità anche le relazioni delle persone che mi stanno intorno. Vorrei partire da un presupposto. Io personalmente ritengo che all'interno di una relazione sia amicale sia di amore tra un uomo e una donna, l'affetto, l'amore non possa bastare e sia ovviamente necessario quindi un impegno di tempo, di confronto appunto, in modo tale da poter raggiungere un equilibrio, un punto di incontro. Partendo da questo, vedendo me stessa e le mie compagne, quindi da un punto di vista più femminile ammetto, noto che nella mia generazione manca moltissimo un amore più che altro verso se stessi. Cioè, sottolineo questa parola amore perché non è soltanto un rispetto di se stessi, ma è anche un donarsi della cura, donarsi del tempo per conoscersi, per lavorare su se stessi, da soli anche. E anche accettare dei cambiamenti che vengono fatti, visto che è un periodo di tumulto, come dire. Purtroppo poi molto spesso, nel mio caso anche, ci sono dei blocchi, come dire, sull'orgoglio, che quindi magari Per esempio, ultimamente mi è capitato di avere un grande cambiamento appunto amoroso, passare dall'adolescenza in cui mi innamoravo ogni 5 minuti a adesso che, come dire, ho un vero blocco a provare amore nei confronti di qualcuno. E penso che sia appunto una questione anche molto di, oltre che di crescita normale, anche un po' di orgoglio, di avere anche un po' paura a mostrarsi sinceramente con gli altri. Questa mancanza di amor proprio mi pare che generi all'interno della mia generazione una grande incapacità di stare da soli con se stessi. Da soli con se stessi nella vita quotidiana di tutti i giorni, quindi anche andare a ricercare delle relazioni con persone con cui non si ha particolarmente in comune, con partner che sono quasi simbolici, con cui stai insieme giusto perché devi stare insieme a qualcuno, perché in un qualche modo senti questa necessità anche da una pressione un po' come sociale che ti dice bisogna amare, bisogna innamorarsi, bisogna fare questa cosa. Quindi si trovano tantissime relazioni casuali, anche erotiche, e appunto si cercano partner che non si conoscono davvero, provando anche a stare in questa relazione senza tenere veramente conto dei propri bisogni. Mi permetto di farvi un esempio personale. Qualche tempo fa ho avuto una relazione di un mesetto con questo ragazzo un po' più piccolo e che appunto per cui provavo affetto, provavo anche un'attrazione fisica, ma con cui avevo veramente molto poco da dire. E ho sentito per tutto questo mese questo impulso da dentro di dire c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Quindi anche a volte seguire, come dire, un po' i propri istinti. Un'altra cause e effetti, ecco, un altro degli effetti che vedo in questa mancanza di amor proprio è una ricerca di relazioni stereotipate. Vedo moltissimo che molti dei miei coetanei che hanno relazioni importanti basano queste relazioni e i gesti che compiono in queste relazioni su le relazioni che vedono per esempio nei genitori, quindi su un modello anche un po' matrimoniale di coppia. E senza appunto tenere conto di nuovo di quelli che possono essere i propri bisogni o anche i propri impulsi. Un esempio molto banale: andare in giro mano nella mano. Tutte le coppie di miei coetanei che vedo vado in giro manina a manina, che è una cosa che personalmente ad esempio non riesco molto a concepire, a tollerare. Non peraltro perché non mi sembra troppo mostrare. Comunque. E appunto questa è una cosa mia, ma per esempio un avere bisogno di un proprio spazio che non si riesce a ritagliare perché bisogna vedere per forza l'altra persona perché appunto siamo in una relazione o ci stiamo conoscendo. Questo giusto per fare due esempi. L'ultimo effetto che vorrei citare è nel momento in cui anche se riescono a vivere le relazioni tenendo conto di quelli che possono essere i propri bisogni, i momenti per se stessi, una tempistica anche più dilatata, meno frenetica di stare insieme, anche in un momento così si ha una grandissima fatica a riconoscere e ad accettare molto serenamente quelle che possono essere delle proprie peculiarità, delle proprie differenze rispetto appunto al modello matrimoniale che ho citato prima. Tutto questo appunto lo ricollego a questa mancanza di amor proprio principalmente perché vedo una scarsa volontà di darsi tempo per conoscersi tra persone, per conoscere se stessi. Quindi, per concludere molto rapidamente, sì. Vedo questo amor proprio come, per definirlo un attimino più capillarmente, come accettazione di sé totale, per trovare una felicità ogni giorno, sia soli che all'interno della coppia, per poter raggiungere in un qualche modo degli obiettivi che ci si può porre. Quindi insomma un po' più scialli con se stessi e con gli altri.
Un po' più?
Scialli, mi scusi. Orrido, slangio, esatto, rilassati e tranquilli.
Quindi scialla vuol dire...
scialla vuol dire stai...
sciallare.
Esatto, capito, esatto. No, perché sentivo dire scialla, ma non...
Sì.
Procediamo come vogliamo, nel senso se volete già chiedere delle cose a Elena oppure le discutiamo dopo.
Andiamo avanti,
come preferite.
Sì, andiamo avanti.
Andiamo avanti, sì. Ecco, anche perché sì, così accumuliamo materiale di riflessione. Camilla.
Un piacere. Allora, io faccio parte di una generazione successiva, cioè un po' più grande di quella di Elena. Devo dire che mi riconosco molto in alcune cose che ha detto lei perché le ho passate da poco tempo. E difatti il discorso che lei fa sull'amor proprio è un discorso che ha fatto, che mi ha traghettata nell'età adulta. Ovvero, io parlerò molto della mia esperienza personale, nel senso che parlerò della mia esperienza personale, di quello che vedo intorno a me, però soprattutto di me. E, quando ho incontrato il mio attuale compagno, io uscivo da una serie di relazioni in cui il mio amor proprio l'avevo calpestato, nel senso che erano relazioni travagliatissime, la classica relazione che uno può definire Sturm und Drang, no? Quella super passionale, quella che poi uno spesso, per cause che secondo me sono abbastanza relative al modo in cui siamo state cresciute, educate, vengono riconosciute come le relazioni amorose. Quindi l'amore è scambiato per la passione, no? Alla fine di questa serie di relazioni travagliatissime, che non sono state le uniche relazioni della mia vita, ho avuto anche due relazioni di amore che io considero di amore vero, cioè quello che sento come amore profondo, in cui c'era altro oltre alla passione, mi sono detto: non ce la faccio più, non ce la faccio più, ho bisogno di qualcuno che mi rassereni. E ho incontrato un uomo che non è italiano, ho incontrato quest'uomo africano che era molto tranquillo, cioè l'ho incontrato in un posto dove io amavo andare a ballare, lui pure. Non mi ha abbordata, quindi non è venuto come spesso fanno gli uomini a cercare di farsi una storia con me, è venuto molto sorridente a ballare con me e poi quando abbiamo finito di ballare è tornato dai suoi amici e io mi sentivo molto tranquilla e ho avviato una relazione con quest'uomo. E dicevo alle mie amiche: sono stranita, no? Perché è molto tranquilla questa relazione, mi porta a mangiare l'anguria, facciamo delle passeggiate lungo il Naviglio, però era proprio l'inizio della relazione. E insomma, noi abbiamo avuto una figlia e quindi sono dentro questa relazione con una persona che ha un background totalmente diverso da me e vengo al fulcro della mia di quello che volevo raccontarvi oggi, nel senso che col passare del tempo io sapevo dall'inizio che questa sarebbe stata una relazione difficile, perché sapevo che venivamo da luoghi diversi e non solo luoghi fisici ma anche luoghi mentali, culture diverse, educazioni diverse. E col passare del tempo mi sono sempre più resa conto del fatto che io mi aspettavo delle cose e che lui si aspettava altre cose e che nessuno di noi era effettivamente in grado di dare all'altro quello che l'altro si aspettava. E ho iniziato a riflettere sul fatto che io mi aspettavo quello che ho visto per tutta la mia vita dai miei genitori. Che sono due genitori classici, una famiglia piuttosto classica.
Un classico cosa vuol dire?
Per me una famiglia classica dove c'è una madre e dove c'è un padre, dove c'è un padre che lavora di più della madre e va e porta a casa più soldi della madre e dove c'è una madre che lavora, perché ai tempi nostri le donne lavorano, e che ha un suo certo grado di indipendenza. La mia famiglia non è classica nel senso, in un altro senso, nel senso che mia madre e mio padre hanno una relazione di grandissimo rispetto tra di loro e di grandissima autonomia, quindi non è la famiglia stereotipata dove la madre sta a casa a cucinare e il padre lavora, è una famiglia che per me è la famiglia normale perché è la famiglia che dove io sono cresciuta. E mia madre è sempre stata molto radicale nel dire a mio padre che in famiglia i compiti sono sono suddivisi equamente, quindi non solo la donna cucina ma anche l'uomo, non solo la donna lava i piatti ma anche l'uomo, non solo l'uomo va a farsi i suoi giri e ha le sue attività ma anche la donna, e quindi per me questa era la normalità in cui i compiti, cioè i piaceri e i doveri sono suddivisi equamente tra uomo e donna. E per me a un certo punto della mia relazione con Abu, che è ancora il mio attuale compagno, è stato chiaro che non si sarebbe mai realizzato questo, perché Abu si aspetta tutte altre cose e io mi aspetto altre cose, e in tutto questo non siamo felici.
Scusa, tu ti aspetti altre cose da quelle di tua madre?
Io mi aspetto altre cose dal mio compagno, cioè io mi aspetterei che il mio compagno fosse più presente, mi sostenesse non soltanto nei compiti, cioè nell'ordinaria amministrazione, diciamo, cioè già, ecco, quella è una carenza. In più io mi aspetterei anche un sostegno di altro genere, no? Un sostegno che è più legato a quello che un uomo e una donna si possono scambiare in termini di, appunto, di comunicazione, e quindi un sostegno di crescita e mutamento personale. E questa cosa non c'è. Quindi ho riflettuto tantissimo su quanto poi gli stereotipi che uno ha interiorizzato nella propria vita possono influenzare la capacità di amare, perché poi di fatto a me è stato chiaro che io non posso amare Abu nel senso che io intendo, cioè per quello che io intendo come amore, no? E lui non può amare me nello stesso modo in cui lui intenderebbe possibile l'amore nella sua mente. La cosa che poi invece in realtà c'è, ed è una cosa che ci accomuna, è il fatto che entrambi sappiamo cos'è l'amore per noi. Cioè che nel profondo, dentro al cuore nostro, diciamo, questo non è amore. E lo dico io, ma lo dice anche lui. E questo è uno scambio che c'è, cioè ci siamo consapevoli di questo, no? Non so che altro dire, se non che forse, per parlare anche di generazioni, è che trovo un riscontro di questa situazione non soltanto nella mia vita personale ma anche nella vita di tantissime altre donne mie coetanee e di tantissimi altri uomini miei coetanei, che si trovano a un certo punto della loro vita, più o meno tutti tra i 33, 32, 30 e i 40 anni, con una famiglia che magari avevano più o meno immaginato di mettere in piedi, e poi si confrontano con il fatto che la persona che hanno accanto non è esattamente quello che si erano immaginati e che avrebbero desiderato, no? E c'è una grande sofferenza nelle persone della mia generazione per il fatto di trovarsi in situazione quasi, ma dici, ok, ho una famiglia, adesso cosa faccio? Perché cioè, mi rendo conto che io non sono felice, non è felice neanche il mio compagno. Abbiamo però un figlio, che cosa facciamo? Grandissima difficoltà e anche sofferenza, perché comunque l'affetto c'è. E ritorno a quello che diceva Elena prima, cioè l'affetto non è sufficiente. Cioè quella cosa lì che dici, sì, io ti voglio tanto bene, ma non basta.
Scusa se ti posso... L'affetto e anche l'erotismo, immagino.
Sì, ecco, non bastano.
Ecco, ma quando parlate di affetto parlate anche dell'erotismo.
Sì.
Personalmente trovo che siano molto legati.
Due cose.
Personalmente trovo che siano molto legati, almeno per il modo in cui vivo poi io le mie relazioni, cioè il momento in cui provo un affetto per qualcuno non. Io sono anche una persona molto fisica, quindi tendo a approcciarmi anche in quel senso.
Invece io non sono d'accordo, non è necessario, cioè può esserci l'erotismo, può esserci l'affetto. Nel caso mio specifico ci sono entrambi, ma non c'è quella cosa che io chiamo amore.
Grazie per l'esposizione che ci metti, non è semplice dire queste cose così. Ma posso riprendere?
Sì, certo.
Ecco, appunto, allora io riparto da qua, cioè dal fatto che parliamo di amore come sentimento, amore, eros, come sentimento, e però in questo che tu ci dici, in parte anche in quello che dice Elena, io vedo, diciamo, l'amore anche come fatto sociale, come costruzione culturale, mentre spesso c'è questo approccio, questa intenzione come se fossimo il primo uomo e la prima donna al mondo che amano e quindi è tutto da fare, e questa idea dell'amore che salva perché ci vogliamo tanto bene, perché eroticamente c'è una certa presa, un certo contatto e scambio. E invece si impatta contro questi codici, contro queste aspettative che ciascuna si porta dietro. E quindi in questo senso a me viene da pensare, da riflettere, diciamo, proprio a questo livello sul posto che possono avere sentimenti, attrazioni, passioni, slanci, funzioni, cioè dove li mettiamo, qual è il posto che ciascuno di noi gli assegna. E a me questo ha aiutato molto, oltre a tanti altri spunti, però un libro di Giddens, che non so se conoscete, La trasformazione dell'intimità, dove c'era tutto questo, e tantissima produzione di donne, insomma, molto prima di Giddens, ha scavato in questi ambiti. Quindi, per dire, questa costruzione atavica della famiglia e questa insistenza che c'è oggi sulle famiglie, che moltiplica comunque l'idea di famiglia, la costruzione familiare, anche tu facevi riferimento a padre, madre, famiglia, quel tipo di costruzione, appunto. E poi penso che sia sempre presente la cornice sotto sotto dell'amore romantico, cioè quindi della dedizione ad una persona, dell'individuazione di una persona come quella e solo quella, e d'altra parte il vincolo dell'esclusività è anche tutto da rivedere, tutto da ripensare. E poi un'altra cornice dell'amore però è quella delle relazioni invece proprio orientate alla felicità, quindi sempre rinegoziate, sempre da rivedere alla luce del sono, siamo felici, non lo siamo. Tu infatti hai citato il fatto di non esserlo. E quindi io cito queste tre, cioè la costruzione della famiglia o delle famiglie, anche dentro amori non eterosessuali, non benedetti, eccetera, e quella dell'amore romantico e quella dell'orizzonte della felicità nelle relazioni. E altre cornici ancora si potrebbero ripescare. A seconda dello spazio, del posto in cui io voglio mettere il mio amore, l'uno o l'altro di questi, o anche la loro mescolanza, gioco diversamente il mio rapporto concreto. Cioè, si legge in un altro modo un amore se sta dentro un progetto di costruzione di una famiglia, anche di famiglie alternative, dentro un progetto romantico di dedizione all'altro, all'altra, a qualunque costo e anche se lei non mi voglia. Oppure dentro un'idea di continua rinegoziazione di quello che porto io e quello che porta l'altra, alla luce della domanda di fondo se siamo o non siamo felici. Io a volte penso di avere più travaglio amoroso su questo terreno del dove metto il mio amore che non proprio strettamente del rapporto con la persona che ho accanto e a cui sono accanto, ma proprio dentro di me quale sfondo assumo tra questi. E poi l'altra cosa che volevo dire è sulla libertà in amore, proprio in particolare come uomo, rispetto a questo discorso appunto delle aspettative sull'amore, di tutte queste costruzioni a cui in qualche modo rispondiamo, prima ancora di sentire individualmente, l'altra faccia è la libertà. Cioè se in tutto questo io mi posso districare, se tendo a districarmi per quello che tu nominavi come amore vero, io direi autentico, richiamerei l'autenticità per quanto possibile, cioè quanto io posso fare una differenza rispetto a tutto questo tessuto che mi precede. Cioè vengo al mondo, ho padre, ho madre, o nasco in un corpo maschile, incontro tutta una storia, un sistema simbolico che proviene da questi corpi, ma anche da questa storia di questi corpi, che è andata molto diversamente per uomini e donne, e dunque io proprio soggettivamente, in prima persona, che libertà ho? Quale differenza posso fare, quale scarto posso fare rispetto a quello che sennò sarebbe un determinismo, cioè sarebbe già tutto scritto, no? Non credo neanche che lo sia proprio così tanto. E allora io, se penso alle libertà che vivo, per non essere soltanto dentro stereotipi che mi chiudono già in partenza le mie possibilità d'amore, io penso a delle libertà di questo tipo. Intanto parlo del mio percorso di uomo, di maschio. Intanto nella relazione alla madre e al materno, cioè proprio a mia madre e anche a quell'impronta che poi mi porto dietro nei miei amori, che è un lavoro di tutta una vita. Allora, rispetto a questa polarità, io penso che lì si giochi molto, molto la questione dell'attesa da parte mia di una cura, di un'accoglienza illimitata, incondizionata, infinita, di uno sguardo su di me che non cessa mai, come quello del bambino originariamente rispetto alla madre, e di un possesso che anche quando non sia appunto violento, che non sia esercitato con tutto quel complesso di cose che chiamiamo violenza, che però sia un nodo costitutivo della relazione figlio maschio madre, cioè sentire che quella donna è un tutto pieno rispetto a me, come nomina questa cosa il carissimo amico Marco De Rigo, il tutto pieno della madre, questa madre infinitamente propria, che è stato il primo oggetto di piacere, di calore, di nutrimento, di cura, di lingua, di parola, di dedizione, tutto questo. E, ecco, io rispetto a questo, in una relazione proprio con penso proprio all'Aurora, cioè a mia madre, e alla figura che è stata per me, che poi sicuramente è diventata un po' una polarità rispetto alle mie relazioni con le donne, partiva da là il mio rapporto con le donne. E allora, rispetto a questo, la mia libertà è quella di liberarsi in questa relazione. Mi sono trovato a scrivere un testo, un articolo che ho intitolato "E poi è mia madre", e poi è mia madre, perché mia madre sono due termini, due parole che la riportano sempre a me, è mia ed è madre, cioè esiste, io la penso in relazione a me. Invece concepire che lei è, che Aurora è quella donna, lei è se stessa, donna, quella donna, poi vengono le implicazioni rispetto a me. Cioè quanto una donna scelga di essere, tra virgolette, mia, cioè con me, quanto possesso possiamo esprimerci reciprocamente, quanta cura, quanta accoglienza e quanto no di tutto questo. Cioè, quindi questo groviglio viscerale di corpi e di segni e di simboli rispetto alla madre e di seguito a tutte le donne che mi è capitato di incontrare intimamente, che questo groviglio si possa allentare, che ci si possa liberare senza per questo dirsi allora le relazioni non le possiamo avere o è meglio non averle, che poi l'esito contrario sarebbe di dire se deve essere così stretta, se deve essere così totalizzante, è meglio fare senza le relazioni. Cioè si può, c'è lo scopo amico, si può fare sesso senza alcuna implicazione e ciao. Quindi tra questo o tutto o niente di relazioni, io penso che una libertà importante, soprattutto da figlio maschio che poi diventa amante, padre, fratello, ex, che non accetta di ex essere ex, piuttosto ammazza, sciogliere questo groviglio di tutto o niente di relazioni e sapere stare dentro le relazioni, ma in maniera liberata da queste aspettative infinite, è veramente un cambio di vita individuale e di civiltà. E però per fare questo dico che un'altra libertà è questa è quella di accettare la mancanza, cioè il fatto che attraverso l'amore normalmente ci si vuole salvare, cioè l'amore è pensato come sentimento salvifico, come quello che risolve una vita, che è quasi, non so come dire, che è quasi un anelito di immortalità, cioè io ambisco ad un amore grande e attraverso quello mi salvo, supero tutto. Allora vi riporto proprio quattro versi di Hikmet che trovo bellissimi. Nelle poesie d'amore dice: sei la mia nostalgia di saperti inaccessibile nel momento stesso in cui ti afferro. Cioè, come dire, accettare questa condizione costitutiva anche dell'amore più grande, per cui in effetti io so attraverso le mie esperienze che io l'altra non la raggiungo, non mi è davvero accessibile, cioè questa separazione dei corpi e dei soggetti che siamo non si supera, quindi da questo punto di vista l'amore non mi salva, non mi rende ciò che promette, se io intendo questa promessa come raggiungere l'altro, come uscire dalla mia separazione e separatezza. Però io non vivo questo in senso depressivo, che allora è inutile, perché mi sposto a pensare, a sentire che l'amore sia questo movimento, questa tensione, questa spinta verso l'altra, e non il fatto appunto di doverla afferrare, anche perché non è possibile, cioè non, anche se lo volessi non ci arrivo comunque. E allora però questo che, quello che l'amore mi dà, mi rende di grandissimo, è di diverso però da quello che ogni volta mi aspetto, perché mi aspetto sempre invece di raggiungere l'altra. Questo non è, però quello che mi rende è proprio questo slancio, è proprio questa spinta, questa tensione che è un nucleo estremamente vitale, questo nucleo desiderante. E da questo punto di vista quindi non importa non superare la separatezza, non importa che le famiglie poi finiscono, non importa che gli amori cambiano, non importa che non abbiamo ottenuto ciò che all'inizio ci eravamo aspettati, che ogni illusione va quasi sempre incontro a una delusione, cioè illudersi, ludere, giocare e poi deludersi, il gioco finisce, il gioco non è quello esattamente che noi ci eravamo prefissi, però abbiamo giocato, stiamo giocando, siamo in gioco e questo significato del desiderio penso che sia quello che innerva relazioni che poi disegnano, costituiscono una vita amorosa anziché una vita che ha voluto prevaricare le compagne oppure rinunciare alle compagne, rinunciare ad avere una tessitura amorosa perché tanto non è all'altezza di quelle grandi attese da appena siamo nati verso la madre in avanti. E chiudo dicendo che Barbara lanciava nella sua presentazione anche un pensiero di Lea che parlava, se non sbaglio, di erotizzazione, cioè tu dicevi, riportando anche una cosa che ha detto Lea, il fatto che il desiderio, l'amore e il desiderio sia qualcosa che corre anche al di là del più ampiamente nel mondo, che non soltanto nello stretto di una relazione di coppia. Ecco, anche io penso che in questo senso l'eros, la pulsione amorosa, sia qualcosa di molto largo e quindi in questo senso di molto politico, cioè su cui vivere molti più rapporti che non strettamente quello di coppia. Per esempio, non so, vi dico questa e chiudo davvero, io in questo momento sto collaborando con tanti amici maschi, soprattutto nella rete di maschile plurale, con tante donne con cui è molto bello scambiare, e in questo momento per esempio c'è una ragazza universitaria che ho conosciuto, che mi ha invitato dentro, quando facevo l'ultimo anno di liceo, dentro un'autogestione, eccetera. Adesso stiamo collaborando ad un video su Eros e sessualità, per cui sono partite 50 video interviste ad universitari e universitarie, è diventato un video che vorrebbe suscitare discussione in università. E io so che corre Eros in questa cosa fatta insieme sull'Eros, ma diventa un lavoro di questo genere. E dall'altra parte con l'amica Vita Cosentino, con cui come insegnanti abbiamo fatto una serie di cose di scuola, lei mi invita a curare insieme con lei un libro sulle tante cose che lei ha fatto nella scuola, nell'educazione, che io ritengo bellissime, insomma importanti per tutti noi. Allora c'è una ragazza di 20 anni, una donna di, non so, ne abbia vita 65-70, che mi chiedono di fare qualcosa insieme che ha a che fare, che ha a che fare con questa pulsione desiderante, e il fatto che siamo un uomo, una ragazza, una donna più grande di me, a rimettere in gioco questi sentimenti desideranti, effettivamente produce, porta nel mondo delle cose che senza questa spinta erotica, desiderante, in senso lato, non sarebbero le stesse.
Senti, scusa, volevo segnalarti che quello che hai detto prima della libertà,
sì,
essendo molto pregnante tutto quello che hai detto dopo,
sì,
io non me lo riesco a ricordare, avevi detto tre cose. Allora, sì, se tu ritieni che siano importanti, ce le dovrai poi rammentare.
Volentieri.
Sì. Allora, riprendiamo senz'altro.
Volentieri.